I've been holding out so long, I've been sleeping all alone.
Ed eccoci tornati, come anticipato siamo in diretta con Alex. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento, sì.
Ciao, grazie di essere qui. Come contestualizzavamo prima, sei un volontario, no, di Emergency e sei tornato da poco dal Libano, quindi io in realtà ti lascerei molto spazio. Volevo chiederti in generale, noi come anticipavo prima siamo abituati ad approfondire quel che succede in Medio Oriente tramite i giornali o tramite gli studiosi, gli accademici che sono esperti del tema, ma non c'è quasi mai capitato di sentire la testimonianza di qualcuno che veniva proprio da un'esperienza diretta. Quindi se hai voglia di raccontarci un po' quello che hai visto, le aggressioni israeliane, anche la popolazione, come sta, come si vive la situazione, insomma, ti lascerei il microfono aperto.
Sì, grazie mille per l'invito. Sì, io ero a Beirut con Medici Senza Frontiere da fine agosto, inizio settembre, che seguivamo due cliniche, una in un quartiere palestinese e l'altra in un quartiere subito a ridosso di questo quartiere palestinese. E la situazione è brutta, perché sono stati attacchi indiscriminati contro la popolazione, non importi chi, non importi come. E le persone si sentono completamente abbandonate, e non c'è una solidarietà internazionale vera e propria, non ci sono azioni concrete che vengano fatte per fermare il governo israeliano. La sensazione che si ha è che diventi veramente una Gaza 2. Per noi che eravamo lì, è cominciato tutto con lo scoppio del cercapersone, avete sicuramente sentito cosa è successo, ma vivere da lì è stato ancora più brutto, perché queste persone che sono state colpite con i cercapersone hanno dentro la società, cioè può essere la gente che avevi accanto al supermercato, persone che potevano essere il tuo insegnante, potevano essere un infermiere in ospedale. Aver messo queste bombe, queste cariche esplosive dentro le batterie è stato un vero e proprio attacco terroristico, mentre da qua lo si chiama atto di intelligence, invece è stato un vero e proprio atto terroristico. Io avevo colleghi che gli sono scoppiati i pannelli solari a casa, perché ovviamente queste batterie entrano dentro qualsiasi cosa, e quindi si è creato il panico. Penso che avevano paura di tenere in mano un cellulare, e fa tutto parte di questa guerra psicologica che viene portata avanti parallelamente alla guerra vera. Per dire anche che capitava spesso che passassero sopra la città, sopra Beirut, con i jet a altezza molto bassa e a velocità supersonica, facendo così, rompendo il muro della barriera del suono, e questo crea un fragore che è come se fosse scoppiata una bomba. Quindi oltre alle bombe vere c'è il terrorismo psicologico delle bombe finte, diciamo, e quindi è tutta una pressione che si continua a esercitare sulla popolazione, cercando di abbattere il morale, di portarlo allo stremo. Ed è una situazione veramente schifosa, anche perché non se ne vede una fine, purtroppo.
Ma un'altra cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi è che spesso sui giornali si legge della difficoltà che hanno gli aiuti umanitari a operare su questi territori, perché l'esercito israeliano, insomma, impedirebbe l'arrivo di aiuti. Quindi tu, che fai parte di una di queste organizzazioni umanitarie, sai un po' dirci se questo dato corrisponde alla realtà, cosa che credo, e se sì, un po' contestualizzare come voi riuscite o non riuscite a lavorare sul territorio?
Sì, no, questo dato corrisponde assolutamente alla realtà. Poi la situazione del Libano in questo momento è diversa da quella di Gaza, che è molto più recente, e hanno presente in Libano già molte più organizzazioni umanitarie, diciamo, da tempo. Quindi alcune come Medici Senza Frontiere, appunto, che opera in sanità, sono rimaste lì, altre che magari avevano altri ambiti di intervento sono andate via, e sì, sicuramente gli aiuti umanitari vengono bloccati o comunque gli viene reso più difficile. A Gaza non arrivano proprio, a Gaza sono proprio bloccati, ma perché lì sono bloccati proprio i punti di accesso, quindi non entra, non esce niente, e quindi sono completamente bloccati. A Beirut, diciamo che è un momento un po' di caos, perché è stato tutto molto rapido, molto veloce, è stata un'escalation veramente rapidissima che probabilmente non si aspettava nessuno in questi termini così rapidi, e quindi sono stati presi tutti un po' di contropiede, e quindi molte organizzazioni stanno andando via, molte invece stanno venendo, e c'è un po' di confusione. Però sì, sicuramente non vengono facilitati. E poi il problema è che adesso si sta creando un'ondata di rifugiati, profughi che scappano, ma interni al Libano, di gente che scappa in Siria, poi cerca di scappare a Cipro ovunque, e quindi una città che già aveva difficoltà a gestirsi la situazione in questo momento, come Beirut, in questo momento è ancora più allo stremo, e chiunque poi può approfittarsi della situazione mettendo in affitto case, sfitte, buchi a persone che vengono da fuori Beirut a prezzi esorbitanti, e poi ogni volta che qualcuno può approfittarsi ne si approfitta.
E più nello specifico di cosa vi siete, cioè io so che siete stati evacuati d'urgenza dalla zona, ma prima di questo, nello specifico di cosa ti occupavi in Libano, cioè quale margine di lavoro hanno un po' i volontari come te che vanno a occuparsi un po' della zona?
Sì, allora diciamo che noi lavoriamo appunto in queste due cliniche, che sono due cliniche libanesi, di assistenza di medicina di base, diciamo. E quello che fa in questi casi Medici Senza Frontiere è andare a dare un supporto, sia con personale che economico, a livello organizzativo, a queste cliniche. E ricordiamo che ovviamente la sanità è gratuita, quella offerta da Medici Senza Frontiere, quindi si operano in cliniche che offrono sanità gratuita, mentre in Libano la sanità è privata. Quindi questo vuol dire che comunque anche in situazioni del genere, per avere accesso alla sanità devi pagare, mentre diciamo il nostro obiettivo è di riuscire a mantenere un accesso sanitario gratuito a tutti e a tutte, nonostante le situazioni, e quindi si cerca di, diciamo, dare un supporto alle cliniche locali per permettere di fare questo. Diciamo, questo veniva fatto un po' a Beirut.
Va bene, io ti ringrazio di essere stato qua con noi ai microfoni della radio. Se non c'è altro che vuoi aggiungere, condividere o anche solo dire ai microfoni appunto della radio, noi ti salutiamo e ti auguriamo una buona giornata, e speriamo di poter rimanere in contatto per altri aggiornamenti.
Grazie mille, buona giornata a voi.
E dopo questa testimonianza dal Libano andiamo avanti con la mattinata informativa e ci avviciniamo ai nostri territori. Andiamo a parlare di quello che è successo a San Giuliano in Val Susa e in particolare per rilanciare i prossimi appuntamenti. Infatti è uscito ieri sera un appuntamento lanciato dal movimento NoTav in risposta allo sgombero del presidio di San Giuliano per procedere con gli espropri, un appuntamento per questo sabato pomeriggio alle ore 15 con partenza dalla stazione di Susa per una manifestazione popolare. Noi adesso ci mettiamo in collegamento con Mario del comitato di Susa e ci facciamo raccontare un po' da lui come sta andando.
Keep running this sip my time.